Oggi leggiamo nel Vangelo della Messa il brano che parla della morte e del martirio di San Giovanni Battista, anche se non è nessuna festa, è semplicemente un sabato di una settimana del tempo ordinario, però grazie al cielo appunto la Chiesa ci fa leggere in maniera sistematica i Vangeli, in modo tale che in 3 anni più o meno chi va a messa tutti i giorni può ascoltare sostanzialmente tutta la scrittura. Martirio di Giovanni Battista. In quel tempo il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, risuscitato dai morti. Perciò la potenza dei miracoli opera in lui». Erode aveva infatti fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incarcerare e gettare in prigione per causa di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenerla». Benché Erode volesse farlo morire, temeva il popolo perché lo considerava un profeta. Venuto il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli lo promise con giuramento di darle tutto quello che avesse domandato. Ed essa, istigata dalla madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni Battista». Il re fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni nel carcere. La sua testa venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla, ed ella la portò a sua madre. I suoi discepoli andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad informare Gesù. Il racconto che San Marco ci fa dello stesso episodio è un pochino più dettagliato, e poi lo guardiamo perché diciamo getta una luce un po' più profonda sul dissidio interiore che aveva Erode nel far uccidere Giovanni Battista. Però anche qui ci sono elementi naturalmente molto interessanti. Il primo è il più ovvio, e cioè che non si può conoscere Gesù per fama. In quel tempo il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù. Non è il nostro caso, naturalmente, però noi non possiamo, nessuno può conoscere Gesù per fama. Gesù può essere conosciuto soltanto personalmente, soltanto perché, essendo al mio fianco, mi salva la vita. E il punto fondamentale della fede in Gesù Cristo è questa: che io credo a Gesù perché Lui mi salva la vita, perché Lui da morto che ero, mi fa risorgere ad una vita nuova. Devo dire che io per molti anni avevo una visione di Giovanni Battista per cui non mi era molto simpatico, ecco, mi sembrava che fosse una persona dalla vita molto strana, no? Una persona che viveva nel deserto, viveva di pelle di cammello, miele selvatico. Poi poco per volta forse studiando anche di più la vita di Giovanni Battista, mi sono veramente profondamente ravveduto. Per esempio, nel Vangelo dell'altro ieri, forse non ve ne sarete accorti, no? Ma è possibile in realtà che si parli proprio di Giovanni Battista. Il Vangelo dell'altro ieri è quello in cui Gesù è a Nazareth e viene rifiutato dai suoi conterranei, dei suoi compatrioti, no? E una delle cose che dicono è: ma questo noi lo conosciamo benissimo, sappiamo chi è il figlio del carpentiere, sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle non sono tutte tra noi. Allora qui voi direte: qui non c'è Giovanni. No, infatti non c'è Giovanni, però si può capire, no, come erano le cose un tempo. Da una parte noi sappiamo che Maria e che Gesù è figlio unigenito di Maria e figlio adottato di Giuseppe, però questi fratelli e queste sorelle quali sono? Da una parte la famiglia allargata, il clan, no? Che era, non era una famiglia mononucleare come la nostra, questa è una spiegazione. Un'altra spiegazione che viene data nei secoli è che Giuseppe, e che a noi non piace tanto, noi dell'Opus Dei, ma che Giuseppe fosse anziano e che quindi avesse altri figli, e che fosse unito in seconde nozze con Maria. E una terza spiegazione è che in realtà Maria e Giuseppe, quando andarono in Egitto, si portarono dietro altri bambini e bambine, perché noi, nella nostra iconografia, Giuseppe e Maria scappano in Egitto da soli, no? Sono un asinello, ma questo non è credibile, non è possibile, perché ci si spostava sempre con carovane, e quindi a mio modo di vedere è assolutamente verosimile che Maria e Giuseppe portino via qualche con sé, riescano a portare qualche 1, 2, 3, 4 bambini e bambine, salvandoli, bambini soprattutto, no? Salvandoli alla furia di Erode. E perché non pensare che ci fosse anche Giovanni Battista, visto che Nazareth è vicinissima a Incaria. Comunque l'idea che Giovanni Battista crebbe poi come un fratellino di Gesù, anche questa è una cosa contenuta nei Vangeli apocrifi, no? Se qualche volta vi capitasse di andare al monastero di Sant'Agnese a Perugia, delle Clarisse, vedrete, dopo che hanno fatto dei lavori di ristrutturazione, è riemerso un antichissimo affresco anteriore al Concilio di Trento, nella chiesa, in cui appunto viene proprio disegnata, raffigurata questa scena della Sacra Famiglia, in cui c'è anche San Giovannino, no, che sta tornando dall'Egitto, quella in cui c'è questo miracolo delle palme che si chinano al passare della Sacra Famiglia, no? Ma comunque, per dire, no, quindi uno può nella propria vita interiore cercare così anche di capire i tanti così i buchi della vita di Giovanni Battista, però con il Vangelo si riescono a sistemare. Allora, nel martirio di Giovanni Battista noi sbrigativamente diciamo che Giovanni Battista è morto, è martire della verità, no? Perché Giovanni Battista evidentemente viene ucciso perché diceva, appunto, come dice il Vangelo, ad Erode che non poteva stare con la moglie e suo fratello. Però le cose in realtà sono un po' più, non dico complicate, sono più profonde. Sono più profonde. Perché se fosse semplicemente così, Erode, che noi sappiamo dalla storia essere una persona molto feroce, non ci avrebbe messo un istante a ucciderlo e basta, no? Invece c'è tutta la tematica del perché Giovanni Battista stava alla corte di Erode, sì, qui si dice in prigione, poi quando uno lo vede viene proprio dipinto incatenato, io sono presente delle figure, no, in cui è incatenato ad un anello nelle segrete, sicuramente non era così neanche quello, cioè nel senso che era come se fosse degli arresti domiciliari, diciamo, era costretto a stare alla corte in qualche zona. Noi sappiamo che Giovanni Battista, quando è in prigione, dice ai discepoli, no, di andare a chiedere a Gesù se fosse veramente lui il Messia, quindi ecco, non è che stava a Rebibbia, no? E appunto San Marco che cosa ci dice? Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, sua moglie, a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposato. Giovanni diceva ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Quindi Matteo dice no, perché Erode aveva paura del popolo, sicuramente non perché mettesse contro il popolo in maniera superflua, no? Però qui Marco ci dà un motivo più profondo. Il motivo più profondo è che Giovanni Battista e che Erode ascoltava volentieri Giovanni Battista. Rimaneva perplesso, ma ascoltava volentieri. E adesso forse dire che fossero amici è una cosa eccessiva, anche se in tutti i Vangeli viene raccontato che Erode proprio si dispiace di aver ordinato, di aver comandato l'assassinio di Giovanni Battista. Però qui prevale il fatto di aver giurato davanti ai notabili del suo regno, no? Quindi non può fare una figuraccia. Ecco, però c'era questo, in realtà Giovanni Battista aveva lanciato questo ponte. Allora, quando morirà Papa Francesco, non so cosa rimarrà, ma sicuramente la frase dell'inizio del pontificato, no? Costruire ponti, abbattere muri, potrebbe essere, penso, il lemma del suo pontificato. Poi la storia dirà quanto ci è riuscito, quanto ci siamo riusciti, questo è un altro discorso, però insomma, come intenzione questa c'era. Ecco, ma io direi, cioè non io direi, il Vangelo ci dice che il primo è stato Giovanni Battista, cioè il primo che aveva la capacità di costruire ponti era Giovanni Battista. Se noi prendiamo il Vangelo dove ci sono la predicazione del Battista, voi vedete che dal Battista andavano molte persone e anche molte persone lontane. Per esempio, quando andavano i soldati, no? Giovanni e dicevano: cosa dobbiamo fare per convertirsi? Lui diceva: non chiedete nulla più del dovuto. Molto interessante questa frase, perché se Giovanni Battista avesse, perché è una frase moderata, cioè se Giovanni Battista avesse voluto, fosse stato un rivoluzionario, no? Come a volte viene dipinto, avrebbe dovuto dire: Ma cosa, voi siete collaborazionisti dei romani, smettete di fare quel lavoro. Invece, per cui per questo è legittimo pensare che San Matteo potesse essere stato un discepolo di Giovanni Battista, cioè che poi continuava a fare per la gente, era un peccatore, però per Giovanni Battista era una persona corretta, no? Che riscuoteva le tasse. Che doveva riscuotere. Quindi si vede che è proprio l'indole di Giovanni Battista dire la verità, ma nella carità. Cioè, cosa vuol dire nella carità? Perché poi questa frase bisogna anche qui capirla, no? Per dire la verità nella carità può sembrare, io ti dico, diciamo, una certa verità morale, però dandoti una pacca sulla spalla, facendoti un sorriso. Ma questo non è nella carità, no? Nella carità significa nella relazione. Nella relazione. Dire la verità nella relazione, che è l'unico luogo nel quale la verità può essere accolta. Per questo all'inizio io ho detto Gesù non può essere conosciuto dalla fama, perché? Perché non c'è nessuna relazione con la fama. Perché io non ho nessuna relazione con una persona che ha la fama. Io devo conoscere, devo avere una relazione con la persona, cioè mi devo fare carico di questa persona, la relazione, no? O Giovanni Battista è uno che aveva costruito questa relazione con Erode. Ed è per questo che Erodiade temeva Giovanni Battista. Se no, appunto, voi immaginate un re feroce, senza scrupoli, come Erode, quando uno si fosse permesso di dirgli una cosa del genere, l'avrebbe ucciso e basta, no? Invece, si vedeva che Erodiade, per questo Erodiade gli portava rancore a Giovanni Battista. Cioè, il vero motore sono Erodiade e Salomè. E questo è interessante perché si crea una sorta di congiura femminile che è il contrario della congiura nel bene che salva Mosè. Qualche giorno fa noi abbiamo letto, mi sembra settimana scorsa, il salvataggio di Mosè, no? Quando, lì, se vi ricordate quel passaggio dell'Esodo, sono tutto una congiura, tra virgolette, buona nel bene di donne che salvano Mosè, a partire dalla madre, la sorella, le serpe, le ancelle così la figlia del faraone, la figlia del faraone, così via, no? Cioè fanno proprio una cortina di bene per cui salvano Mosè dalle acque insomma, e gli danno la vita. Ma qui invece c'è, al contrario, una congiura nel male. Io dico sempre, perché è la verità, che nel Vangelo nessuna donna fa del male a Gesù. Ecco, però è vero che ci sono due donne che fanno del male a Giovanni Battista. Appunto, tutti quelli che ce l'hanno con Gesù sono maschi, è vero. E invece con Giovanni Battista viene affossato da due donne. Appunto, Erodiade e Salomè. Il nome di Salomè non è riportato nel Vangelo, ma la tradizione ci dice che si chiamava così. Ed è per questo che il rapporto con Erode era un rapporto aperto. Quindi Erodiade temeva che effettivamente alla lunga Erode potesse cambiare idea. Poi, forse questo è il momento più alto della vita di Erode, no? Che poi, dopo, poi quando Erode incontrerà Gesù, sarà ben altro, no? Cioè, si vede che poi quando uno, chissà quante cose cattive ha fatto Erode in vita sua, figuriamoci, no? Però qui, è importante, cioè, Giovanni Battista era riuscito a scalfire, entrare nel cuore di Erode. Quindi la verità senza relazione, come dice il Papa, è una bella così, immagine, è lanciare pietre. Lanciare pietre. Io ti lapido con la verità, cosa che siamo capaci di fare tutti, perché ciascuno di noi saremmo capaci di fare tutti, visto che tutti noi abbiamo ovviamente tanti aspetti sbagliati del nostro modo di vivere, del nostro carattere, quindi andremmo, chi ci vuole a dire, i difetti di quella persona, no? Pam 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 pam, gli lancio le pietre, tutte cose vere, ecco, tutte cose vere, ma che non mettono nessuno nella verità. Quindi la verità è un incontro, ma non nel senso che si cade nel relativismo, nel senso che io riesco a stare dalla tua parte per quello che posso. Io non so come facesse Giovanni Battista, dove agganciasse nel cuore di Erode. Però pensate che perfino Erode pensava giusto e santo Giovanni Battista e vigilava su di lui. Quindi poi restava perplesso, no? La tipica cosa, chissà quante volte a noi sarà capitato nei nostri colloqui con delle persone, che qualcuno ci ascolta e poi dice, so, rimane perplesso, no? Dice, beh certo, effettivamente anche tu hai ragione, ma come faccio a cambiare? Questo e quest'altro, adesso ci penso, dammi del tempo, lasciami pensare, non lo so. Però questo è il modo di fare, di vivere di Giovanni Battista, che la Chiesa ci ricorda oggi. Quindi Giovanni Battista non è martire della verità, nel senso che proclama la verità del matrimonio indissolubile e viene ucciso, ma è martire, se proprio dobbiamo usare un'unica frase, dell'amicizia. Ora, ripeto, sono il primo a dire che la parola amicizia probabilmente è eccessiva, però chiamiamola allora relazione, rapporto, del costruire ponti, usiamo delle metafore, quello che vogliamo, ma insomma è chiaro, no? Qual è il punto. È interessante come queste donne non facciano nessuno dei discorsi che faccio io, ma semplicemente, come posso dire, a livello empatico, vedano in Giovanni Battista un pericolo. Cioè, semplicemente Giovanni Battista deve essere fatto fuori, mette in crisi tutta la loro costruzione, essendo ovviamente Giovanni Battista, diciamo, se Erode avesse ascoltato Giovanni Battista, sarebbe caduta interamente, no? Anche poi il potere di Salomè, quindi è chiaro che da questo punto di vista le due donne si trovano assolutamente dalla stessa parte. Bene, allora abbiamo finito il tempo della nostra orazione, non so se mancano 2 minuti. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a far diventare fatti della nostra vita i propositi, le ispirazioni che ci saranno stati lungo questi minuti.